Modem.
Probabilmente non eravamo consapevoli del coraggio, l'avevamo punto e basta, perché l'Aula 20 è stato un po' il risultato di mesi e mesi di discussioni, di letture. Mama, take this badge off of me. Qui in Ticino siamo molto conservatori, ma io penso che quello che ha aiutato gli studenti a fare questo passo è stata una serie di circostanze, non ultima la vicinanza con Milano. A Milano c'erano già dei fermenti negli studenti e soprattutto a Milano si trovavano delle letture di Marcuse o di Don Milani. C'era questa voglia di una scuola diversa.
Una voglia di scuola diversa nella nostra copertina, la testimonianza di Marilli Amsler Ballisti, oggi maestra di scuola elementare in pensione, 50 anni fa studente al primo anno alla scuola magistrale di Locarno. In un certo senso il DFA di allora, per chi non ricorda che cosa fosse, la magistrale era la scuola che formava i docenti della scuola elementare e dell'infanzia ticinese. 9 marzo 1968, giorno per giorno dunque 50 anni fa, il Ticino quel giorno e nei successivi ha vissuto la sua contestazione studentesca del 68. Circa 300 studenti degli oltre 900 che studiavano allora in quell'istituto hanno occupato un'aula, l'ormai famosa Aula 20, per tre giorni, per chiedere una riforma dei metodi di insegnamento, dei modi di pensare all'interno dell'istituto, per chiedere più democrazia, più voce in capitolo agli studenti, meno nozioni, maggiore attenzione alle innovazioni che si facevano strada a quel tempo, maggiore contatto anche con la realtà culturale e sociale del tempo. Questo in sostanza quello che quegli studenti chiedevano: come comprendere quell'episodio che scosse il cantone e la sua vita sociale e politica, a quali conseguenze portò, come inserirlo anche nel grande fiume di eventi dell'epoca, la contestazione studentesca certo, ma anche i grandi eventi internazionali che l'accompagnavano: la guerra in Vietnam, la rivoluzione culturale in Cina, l'uccisione di Che Guevara, gli assassini di Robert Kennedy e Martin Luther King negli Stati Uniti, la primavera di Praga, e potremmo continuare. Dei fatti della magistrale del 68 ticinese dunque discuteremo tra poco con i nostri ospiti. Prima però ascoltiamo una testimonianza, appunto quella di Marilli Amsler Ballisti, che abbiamo già sentito nella copertina, l'abbiamo incorniciata con qualche documento d'archivio dell'epoca. Il reportage è di Andrea Netzer.
Qualche scintilla s'accese anche da noi, in questo Ticino che a poco tentava di scrollarsi di dosso i limiti un po' provinciali dei suoi confini. 9 marzo 1968. L'Aula 20 è occupata. Fuori dai cancelli dell'Istituto Magistrale, l'opinione pubblica commenta in modo vivace l'azione dei contestatori, dissentendo e condannando il moto perturbatore dell'ordine costituito.
Ma io penso che tutta la classe politica è stata sorpresa, come tutta l'opinione pubblica, specialmente perché veniva messa in discussione la struttura più importante del nostro Stato, cioè la scuola.
C'è questa stampigliatura che testimonia la mia presenza in Aula 20, perché c'è scritto nota di condotta non assegnata per l'occupazione del... insomma, devo mettere gli occhiali. Nota di condotta non assegnata per le assenze arbitrarie del 9 e 11 marzo per l'occupazione dell'Aula 20. E questo è il mio certificato di appartenenza a quella categoria di 68.
Nel telegramma è detto: e ritenendo impossibile colloqui con direzione di cui non riconosce autorità, chiede che delegazione della Costituente venga da lei ricevuta entro ore 18 di stasera, 12 marzo 68.
Prendendo in mano questo libretto è che mi sono accorta che io mi sono fatta l'Aula 20 il primo anno che ero in magistrale, E quindi mi sono detta, ma povero papà, che spavento, dopo neanche 6 mesi che la figlia è in magistrale, gli telefono quel giovedì mattina e gli dico, tu papà, prima che lo venga a sapere dai giornali ti informo che stiamo occupando l'aula 20 per questo motivo. E devo dire, mio padre, che era una persona molto autoritaria, quel giorno lì mi ha veramente spiazzato e mi ha fatto crescere, perché mi ha detto, senti figlia, le cose sono molto semplici. Se non esci dalla magistrale diventi maestra, se ti buttano fuori per via di questa tua scelta vieni in negozio a fare la commessa, a te la scelta.
Il ricordo della signora Marilli Amsler Ballisti è ancora molto vivo e lucido a 50 anni di distanza da quell'occupazione, un'esperienza che ha formato la sua coscienza di donna e di cittadina, cresciuta nel confronto con i compagni della magistrale dapprima e con la direzione in seguito. Un'occupazione che ha voluto anche essere una reazione degli studenti di fronte ad un atteggiamento giudicato troppo severo e sessista da parte del direttore della scuola, Carlo Speziali. Le denunce si erano moltiplicate anche in seguito ad una passeggiata scolastica sugli sci ad Airolo.
So che ciò che le dirette interessate hanno riportato a coloro che erano a capo del movimento studentesco è stata veramente la scintilla per dire no, questo è troppo. Quando questa nostra richiesta di essere trattati in maniera rispettosa, di darci una maggior responsabilità nella nostra formazione è stata vilipesa da questo comportamento estremamente autoritario ma anche maschilista del direttore, quello è stato troppo. E quindi c'è stata una riunione, un'assemblea di tutti gli studenti e assieme si è deciso che bisognava dare un segnale forte. E qual è il segnale più forte? Che rifiutarsi di presentarsi alle lezioni.
La direzione comunque non ha reagito con la violenza, non ha chiuso a chiave l'aula 20, non ha fatto intervenire la polizia.
Io penso che in quel momento o per paura o per tattica o per saggezza hanno fatto le cose giuste. Perché era una situazione veramente molto delicata, cioè noi fino a quel momento eravamo stati educati, disciplinati, votati a costruire qualche cosa, ma come in tutte le comunità c'erano anche le teste calde, per cui se la direzione o il dipartimento avesse reagito in maniera sconsiderata, col pugno di ferro, probabilmente si sarebbe arrivati allo scontro. In generale, secondo me, il 68 ha vinto perché ha aperto le strade di tantissime novità, ma purtroppo ha aperto troppo le porte, secondo me. Il pendolo è andato oltre e questo, secondo me, spiega il disamore che hanno i giovani di oggi per la contestazione. Non è ancora arrivata un'onda di pensiero, di filosofie che possano alimentare la voglia e la possibilità che hanno i giovani di fare un altro 68. Questo assolutamente non lo sento.
E questa era la testimonianza di Marilli Amsler Ballisti in questo reportage di Andrea Netzer. Con noi oggi abbiamo due testimoni di quell'epoca. Al telefono abbiamo Marcello Ostinelli, filosofo, anche lui ex occupante di quell'aula 20, anche lui al primo anno in magistrale in quel 1968. Marcello Ostinelli che poi alla magistrale ci tornò come docente. Buongiorno.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Ostinelli, una prima battuta, che cosa riaccendono nella sua memoria le parole della signora Amsler Ballisti?
Ma fondamentalmente sono d'accordo con quanto è stato detto, è stata un'esperienza molto entusiasmante e molto positiva che ha formato la mia coscienza di insegnante e di cittadino. Naturalmente le cose si vedono adesso a 50 anni di distanza e c'era anche, diciamo così, molta confusione, molto pressappochismo in quello che si fece, ma diciamo il mondo è cambiato, il Ticino allora era molto diverso da quello attuale, c'era molto più provincialismo, diciamo che il discorso oggi può essere anche molto diverso da quello che fu allora.
Quindi uno scossone forse anche necessario in un Ticino che magari si trascinava un po' a quei tempi. In studio abbiamo Barbara Stempfli, e anch'essa studente alla magistrale, ma ne uscì un paio d'anni prima del 68, nel 66 mi diceva poc'anzi, e poi Barbara Stempfli, magari più in là parleremo anche un po' di questo, in quegli anni, negli anni successivi, fu attiva anche politicamente nell'estrema sinistra extraparlamentare e fu attiva anche come femminista. Anche lei una prima reazione, una prima impressione di quello che ci ha detto, ci ha raccontato la signora Amsler Ballisti?
Sì, la signora ha detto delle cose che condivido. Io purtroppo non ero presente all'occupazione dell'Aula 20, e ero però, ho passato 5-6 anni al magistrale in convitto, per cui ricordo perfettamente il clima che c'era in quegli anni precedenti al 68, che secondo me sono sfociati nel 68. Cioè, noi eravamo in un regime militare praticamente, cioè per noi donne soprattutto, niente pantaloni, non i capelli lunghi, si doveva dire con chi si usciva e quando si usciva, c'erano dei bar off limits dove non si poteva entrare, pena la sospensione del sabato e domenica. Quindi era molto severo il tutto, e anche quindi io frequentavo la magistrale per maestre d'asilo, che era un po' diversa, era un po' di serie B in fondo, no?
Ed era una formazione di 2 anni.
Di due anni. Ed era un insegnamento molto nozionistico, insomma, molto. Volevamo di più, ecco. Devo dire che ci sono stati dei docenti già in quegli anni. Adesso posso nominare Bottani, per esempio.
Norberto Bottani,
che era un mio docente, che avevano una visione un po' diversa, ecco, dell'insegnamento, per fortuna, in quell'epoca.
Ecco, poi parleremo anche un po' di tutto questo. Io saluto anche Mauro Stanga, è storico e dedicò una ventina d'anni fa, un po' meno, il suo lavoro di laurea al 68 Locarnese. Ne ha riscritto lo scorso anno, se non erro, un articolo, quindi ha fatto un po' di mente locale. Buongiorno Mauro Stanga.
Buongiorno.
Ecco, come vogliamo dare un contesto a quella protesta? Non è saltata fuori dal nulla, abbiamo sentito che c'erano dei problemi in quella scuola, era da anni che insomma gli umori non erano molto buoni.
Sì, esattamente, sono stati evocati i convitti, trovo giusto in effetti, perché lì c'era un problema effettivamente. La scuola magistrale comunque aveva triplicato il numero di studenti in 10 anni e tenere 600...
In tutto erano oltre 900.
Erano oltre 900, di cui 600 soggiornavano in questi convitti, insomma.
Ma quello era il solo problema, un problema di dimensioni?
Non era solo un problema di dimensioni, era anche un problema di programmi scolastici, soprattutto. Le rivendicazioni principali erano un cambiamento dei programmi scolastici e delle regole nei convitti. Ecco.
Ancora una domanda. Ecco, sappiamo un problema della scuola, della magistrale d'allora, ma quell'episodio è anche frutto, è anche quello che è stata la magistrale in quegli anni, di un problema politico, magari tutto cinese, con un direttore della magistrale che era al tempo stesso sindaco di Locarno, che aveva dei solidi sostenitori e dei solidi anche nemici politici.
Sì, assolutamente, c'era un clima, effettivamente si erano veramente divisi a metà tra i sostenitori e i detrattori di Speziali alla magistrale, ma c'è sicuramente una doppia cornice, diciamo una cornice internazionale di tutto quello che succede, la nuova letteratura che arriva, nuovi stimoli, nuovi atteggiamenti da parte dei giovani. C'è veramente un cambiamento generazionale tra la generazione precedente e quella che ha fatto il 68, questo ovunque, e in più a Locarno, alla magistrale, c'erano un contesto politico già incandescente per diverse ragioni, insomma. Quindi il sommarsi di queste due dimensioni fa sì che il 68 in Ticino accade proprio a Locarno, alla magistrale.
Marcello Stinelli, a questo vogliamo aggiungere qualcosa?
Ma sicuramente, devo dire, concordo con l'analisi delle cause contingenti che produssero quel fenomeno. Certamente non fu un caso che buona parte dei partecipanti all'occupazione erano dei convittori, cioè degli studenti che trascorrevano la settimana a Locarno, dalla domenica sera al sabato a mezzogiorno, e quindi erano anche lontani dalle famiglie. I locarnesi invece ebbero un ruolo minore nel movimento studentesco, anche perché in un certo senso la pressione familiare che tutti noi sentivamo, loro la sentivano ancora di più perché quotidianamente sentivano il controllo dei genitori e, diciamo così, le raccomandazioni che venivano da loro. Poi c'erano sicuramente problemi legati allo stile di conduzione della scuola, che con tutti i limiti ovviamente del contesto particolare in cui avevamo un direttore che era anche il sindaco della città, certamente lo stile non favoriva il dialogo, l'ascolto, e questo naturalmente portò all'esacerbazione dei rapporti con la direzione, che ebbe come conseguenza l'occupazione dell'aula 20. E poi, ecco, diciamo, era una scuola per quei tempi, e direi anche per oggi, sovradimensionata, il numero degli studenti era eccessivo e quindi era anche oggettivamente difficile condurre questa scuola prestando ascolto agli studenti, curare il rapporto personale. Quindi questi sono tutti fattori contingenti che hanno inciso su quel fenomeno. Però c'erano anche delle cause strutturali, e queste, devo dire, rileggendo adesso a 50 anni di distanza gli articoli che scrivevamo sulle riviste che pubblicavamo, il Ciclo Stile, il Conciliatore, più tardi lo Smascheratore, soprattutto direi il Conciliatore, queste cause strutturali noi le avevamo individuate, cioè il fatto che questa era una scuola che doveva formare gli insegnanti, ma che non era in grado di fornire un'autentica cultura professionale a questi insegnanti. E d'altra parte la cultura, diciamo così, che veniva proposta all'interno dei programmi scolastici era una cultura piuttosto chiusa, arretrata, e noi chiedevamo una cultura che fosse aperta al mondo, che ci consentisse come futuri insegnanti di comprendere la società nella quale eravamo destinati ad operare.
E questo sentivate di non riuscire ad averlo, insomma, troppe nozioni, troppo scollamento con la realtà.
Esatto, sì. Devo dire che, ecco, come è stato ricordato anche prima, c'erano delle figure di riferimento all'interno del corpo insegnante. Avevamo degli ottimi insegnanti che però non riuscivano a ottenere quello che anche noi volevamo, cioè un reale cambiamento della struttura della scuola e dei suoi contenuti.
Sì, ci sono soprattutto tre nomi che ritornano, qualcuno mi dica se sbaglio: Norberto Bottani, Bruno Segre, Virgilio Gilardoni. Esatto. Tra l'altro Norberto Bottani, lo dico agli ascoltatori, lo sentiremo questa sera nelle cronache della Svizzera italiana. Barbara Stempfli, lei ci ha già parlato un po' di questo convitto, 600 ospiti del convitto che dormivano lì in un clima estremamente rigido. Vuole ancora aggiungere qualcosa per farci capire che cosa significava per un giovane da allora trascorrere la settimana in quegli ambienti?
Ma da un lato era dura, nel senso che bisognava veramente trovare anche degli escamotage per poter fare delle cose, insomma, nel senso che non dico tutti, ma parecchie di noi donne eravamo abbastanza ribelli, cioè il grembiule, se si poteva, lo si toglieva, eravamo sotto i pantaloni quando arrivavamo, insomma, con la gonna sopra per non farci prendere, si scappava al mattino presto in bicicletta, andavamo a Riva Piana, no? C'era anche la proibizione, per esempio, di avere un ragazzo, insomma, no? Era una cosa immorale, no? Ci volevano veramente tenere come brave ragazze, dovevamo essere ben educate, delle brave ragazze. Io credo che in quegli anni abbiamo iniziato a dire: no, siamo un po' stufe di fare le brave ragazze. Ecco, per cui l'occupazione, il 68, ci ha poi aiutato veramente a aprirci sul mondo. E mi ricordo anche che durante le lezioni molto spesso chiedevamo di avere altri libri, di poter discutere sul come loro insegnavano, e non era possibile questo perché c'era anche la minaccia, no, va in direzione o della signora Colombo o dal direttore speciale, quindi era veramente difficile.
Io però
mi sono divertita, devo dire, comunque. E sono cresciuta lì dentro.
Anche perché nella lotta c'è anche una forma di divertimento. Mauro Stanga, il ruolo delle studentesse. Abbiamo sentito prima la testimonianza di Marilli Amsler Ballisti e non è l'unica a rilevarlo. Dice le studentesse di quella scuola hanno giocato il loro ruolo nel creare quel caso.
Sì, questo in un periodo in cui le donne in Ticino non avevano ancora diritto di voto, né in Ticino né in Svizzera.
Perché il suffragio alle donne è arrivato nel 69 in Ticino e poi nel 71 in Svizzera.
Sì. Quindi anche il fatto di prendere Marcello Stinelli ha evocato le riviste studentesche, quelle sono state fondamentali. Già a partire dal 67 è uscito il primo numero del Conciliatore. Prima le riviste studentesche avevano dei contenuti goliardici, diciamo, dal 67, dal primo numero del Conciliatore, diventano qualcosa di serio, uno strumento per prendere posizione, per diventare parte attiva nella vita sociale. Quindi gli studenti cominciano a trattare temi importanti, gli studenti e le studentesse in prima linea anche, sia sulle riviste studentesche che nelle assemblee. Quindi senz'altro questo è stato
assemblee, tra l'altro possiamo dirlo, quello è il momento che ha dato il via alle assemblee degli studenti nelle scuole, perché
sì,
prima
sicuramente sono diventate,
non c'era sicuramente questa possibilità.
Certo, c'erano degli organismi di studenti nominati dalla direzione, quindi molto controllabili, diciamo. Da quel momento lì gli studenti hanno preso in mano la situazione e hanno cominciato a richiedere il Parlamento studentesco, l'assemblea come un Parlamento. Chiedevano che avesse anche capacità decisionale, diciamo.
Sì, nella nomina di chi? Dei dirigenti delle scuole?
Insieme al collegio docenti, insomma. Dicevano che anche gli studenti dovevano avere parte, partecipare alle decisioni che concernevano la scuola.
D'accordo. Barbara Stempfli, dica Agostinelli.
Se posso fare un'aggiunta, potrei dire che in fondo la legge della scuola di cui il cantone si dotò nel 1990, da un certo punto di vista è anche il risultato di un processo che cominciò con l'Aula 20, perché all'inizio la discussione riguardò fondamentalmente quello che si chiamava lo statuto giuridico del docente. In realtà poi dopo la riflessione si allargò all'intera struttura scolastica, non dico dalla magistrale ma dico di tutto il cantone, quindi dalla scuola dell'obbligo fino al liceo, e a coinvolgere quindi tutte le parti che collaborano all'attività dell'istituto scolastico, e a riconoscere quindi non solo diritti e obblighi agli insegnanti ma anche diritti agli studenti. Questo è sicuramente un punto importante, quindi un risultato sicuramente si ottenne, anche se ci vollero diversi anni prima di vederlo.
Sì, è sull'atmosfera che si respirava all'interno di quell'aula 20, perché ho letto così che vista da fuori veniva considerata, insomma, un'aula dove non si sapeva bene che cosa accadeva, però poi c'erano anche testimonianze che si, insomma, parlano di vere riunioni, veri dibattiti, vere discussioni, gruppi di lavoro. Ostinelli.
Ma devo dire che io ero allora un pivello, perché non avevo ancora 17 anni, quindi ovviamente non ero tra i leader del movimento, anche se avevo partecipato alle riunioni della redazione del Conciliatore, e furono per me delle occasioni di formazione molto positive. Lo stesso devo dire per quei 3 giorni di lavoro all'interno della costituente, dell'assemblea che occupò la scuola.
Sì.
Il clima era molto ordinato, eravamo molto consapevoli del fatto che avevamo tutti gli occhi su di noi e ci organizzammo in modo tale da poter lavorare, diciamo così, in modo molto disciplinato. Avevamo perfino un servizio d'ordine che impediva che estranei entrassero all'interno dell'aula. Anche questo, come dire, per dire come noi volevamo, come dire, esprimere autonomamente le nostre idee e non gradivamo le interferenze da parte di terzi, di tutti coloro che, diciamo così, sui diversi fronti si fermavano al di fuori del convento di San Francesco dove si si trovava alla scuola magistrale.
Barbara Stenfli, ancora una considerazione sulle donne di allora. Il 68 lo ricordiamo, lo si ricorda anche come il momento di un'emancipazione della donna. Possiamo dire questo anche del 68 ticinese, oppure lei che ha vissuto quegli anni anche un po' da attivista, di un vero inizio di cambiamento per la condizione della donna in Ticino? Bisogna aspettare gli anni 70 per parlarne.
No, noi ci hanno provato loro occupando l'aula 20, specialmente le ragazze. Noi abbiamo fatto in modo che forse questo succedesse, non solo noi donne, ma insomma gli allievi che frequentavano la magistrale prima, e il dopo è stato probabilmente il periodo storico dove si è cercato di cambiare molte cose, ma prima di arrivare al femminismo probabilmente abbiamo dovuto, sia noi donne, sperimentare quanto fosse difficile per noi, per esempio, fare politica, nel senso che, ma non solo quella ufficiale, ma anche avere dei pensieri, avere delle idee, poterle dire, discutere. Eravamo un po' gli angeli del ciclo steel, no? Quelle che cucinavano, quelle che insomma cercavano di
accompagnavano i politici,
sì, accompagnavano un po' i leader veri, ecco. Io mi ricordo che volantinavo davanti alla magistrale, io nel 68, quando c'era l'occupazione, ed è vero che non volevano che si entrasse, giustamente, certo. Nel senso, io ero nel Movimento Giovanile Progressista, che probabilmente ne sa,
certo,
ecco,
sì.
Che è nato nel 68, e quindi stavo cercando di politicizzarmi in qualche modo, ecco.
Mauro Stanga, come inserire i fatti di Locarno nel contesto del 68 internazionale? Lei prima ci ha detto, vanno inseriti anche in quello? Come? Allora è il 68, di cui la storia ci ricorda, certo, il maggio francese, ma che è la stessa storia, fa risalire a proteste a Berkeley, già in California,
64,
già nel 64,
sì, vero? Sì, ma va inserito anche nel contesto di un mondo della scuola che cambia. Il 68 è un fenomeno studentesco, proprio perché il corpo studentesco cambia, si amplia, grazie anche...
Quindi è legato alla democratizzazione degli studi.
Alla democratizzazione degli studi c'entrano anche gli aiuti allo studio, va detto, che lo Stato stesso elargisce in Ticino a partire dal 63. Quindi allora che prima la strada degli studi veniva intrapresa solo da, diciamo, i benestanti, e dopo si apre il corpo studentesco, oltre ad allargarsi numericamente, insomma, diventa più vasto per accogliere anche fasce della popolazione che prima erano escluse dagli studi superiori.
Sì, anche tra l'altro in quel periodo che la magistrale si ingrandisce di molto.
Proprio
se non sbaglio,
quello,
all'inizio degli anni 60 si contavano un 300 allievi.
300 allievi,
alla fine praticamente 1000.
Diventano 1000 e... con una composizione molto diversa socialmente. È chiaro che finché erano benestanti non avevano grandi motivi di lamentarsi. Dopo effettivamente le cose cambiano, anche perché proprio nel contesto internazionale ci sono tutta una serie di fermenti, appunto abbiamo parlato della letteratura, ci sono anche i libri economici, le edizioni economiche che portano ad un accesso più vasto alla cultura, anche da parte di questi giovani che vanno a Milano a procurarsi i propri libri, non andavano a Milano per avere contatti con col movimento studentesco milanese, ma più che altro proprio nelle librerie per avere accesso a dei libri che alla biblioteca della magistrale non c'erano, non esistevano, insomma.
Sì. E si è detto anche in Ticino e nelle scuole, il vero 68 però è arrivato dopo, con le proteste degli anni 70. Ci sono state proteste in particolare nel 74, nel 77 al liceo di Lugano. Il Corriere del Ticino questa mattina ci ricorda che ci sono state proteste anche negli ambienti della formazione professionale. C'è qualcosa che può differenziare i fatti del 68 da quelli che sono venuti dopo?
Ma la prima differenza, quella senz'altro, è che il 68 è stato veramente inaspettato, qualcosa di inaspettato. Anche le autorità non erano assolutamente pronti a una cosa del genere. Negli anni 70 invece era qualcosa inserito in un contesto che già era in marcia, insomma si sapeva che poteva succedere qualcosa del genere, perché anche in Italia succedeva. Era qualcosa di già più concepibile, diciamo. Nel 68, quando è successo nel marzo a Locarno, è stata veramente una sorpresa, nessuno si aspettava una cosa del genere da parte di studenti in Ticino. Negli anni 70 invece, ecco, era già più inserita in un contesto conosciuto. c'era anche il PSA, insomma, la nuova sinistra era già più inserita anche politicamente.
Il movimento era più politicizzato.
Negli anni 70, tra l'altro, erano anche più ideologizzati, più politicizzati gli studenti rispetto a quelli del marzo 68, diciamo.
Ecco, Barbara Stenfli, appunto, lei quegli anni, gli anni 70, li ha vissuti anche da donna impegnata nei movimenti d'estrema sinistra, extraparlamentari, il movimento giovanile progressista, poi anche in lotta continua. La politica fuori dalla scuola, la politica dentro la scuola, queste erano problematiche ricorrenti, no?
Sì, beh, io quando sono uscita da magistrale comunque non ho insegnato un anno, mi sembra, e non era quello che volevo probabilmente. Ed è vero che dal 66 al 68-69 ho fatto un percorso diverso, nel senso che molti di noi hanno avuto voglia di aprirsi al mondo, insomma, di capirci un po' di più. C'era la guerra del Vietnam, le prime manifestazioni a Bellinzona, cioè, e se parlo per me, io non eravamo coscienti, cioè non è che abbiamo fatto delle scelte politiche, come posso dire, ragionate a tavolino, no, era un momento in cui ci si buttava nelle cose che ci sembravano più giuste, che ci emozionavano di più in fondo, no?
Spontaneismo.
Sì, per cui c'è stato il movimento, cioè, giovanile progressista, poi già lì la sinistra litigava, perché poi dentro il movimento giovanile progressista c'è stata una divisione, chi è andato con Potere Operaio, che era più intellettuale, più serio, e Lotta Continua, che era appunto un'organizzazione molto cosiddetta spontaneista.
Senta, ma poi quelle esperienze così hanno portato anche, lo sappiamo, in Italia, in Germania, la lotta armata, così. Quale sguardo porta su quegli sviluppi oggi?
Beh, no, io a un certo punto della mia vita sono uscita da questo tipo di politica, non avrei mai aderito a una lotta armata assolutamente, in nessun senso. E secondo me sicuramente è stato un momento in cui tutto quello che avremmo voluto cambiare non poteva più cambiare, visto che c'erano, cioè, le Brigate Rosse, non so, gli attentati, non era quello che volevamo, insomma. Secondo me c'è stato un fermo proprio, nel senso che non abbiamo più potuto sognare e fare altro, ecco. È stata una realtà che secondo me ha diviso e ha rotto molti movimenti, per cui
Marcello Ostinelli, torniamo alla scuola. Lei fu docente alla magistrale, è stato fino a poco più di un anno fa docente, responsabile per la formazione degli insegnanti della scuola medio superiore al DFA, il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Ce l'ha già detto prima, possiamo parlare di un lascito di quel 68, però quel 68 fu anche un momento, si dice, di molte contraddizioni anche all'interno delle rivendicazioni e delle letture degli studenti, no? Che leggevano, ce l'ha ricordato la signora Amsler Ballisti all'inizio, Marcuse e Don Milani allo stesso tempo.
Sì, certo, questo è, come dire, lo vediamo molto bene adesso a 50 anni di distanza. C'era, come dire, un impeto di generosità, di entusiasmo in quello che leggevamo, scrivevamo, volevamo, però c'era anche molta confusione e diciamo, guardavamo ad autori che con troppa facilità pensavamo potessero stare assieme. Erano visioni troppo contraddittorie per dire quelli che erano allora alcuni testi che noi leggevamo. C'era molta filosofia e questo naturalmente ha portato anche alla mia scelta di studi accademici successiva, e potevamo leggere al tempo stesso la scuola di Francoforte, che presentava una forte critica della società industriale, della cultura illuministica, sì. E al tempo stesso leggere John Dewey, che era un'espressione di questa cultura industriale, di questa tradizione illuministica. Oppure sul piano pedagogico potevamo leggere quello che diventerà come un must del movimento degli insegnanti degli anni successivi, La lettera a una professoressa, che era un testo che esprimeva anche una visione pedagogica di un insegnante profondamente autoritario anche per la formazione che aveva ricevuto, e al tempo stesso leggere Summeril, che era l'espressione della pedagogia della liberazione, quindi manifestamente in contrasto con la cultura dell'autorità. Quindi stavano assieme delle cose che oggettivamente non potevano stare assieme. Questo era sicuramente un grosso limite della cultura dell'epoca e diciamo che fondamentalmente di quei limiti oggi noi ci siamo liberati. Naturalmente quello che oggi manca è proprio quello che invece sostanziava la cultura del 68, quell'impeto di generosità e di entusiasmo per la vita, diciamo così, della scuola all'interno della società, che oggi c'è sempre di meno. E forse anche un aspetto che nella formazione attuale degli insegnanti dovrebbe essere maggiormente curato, cioè questa dimensione sociale e culturale della professione insegnante, che resta una professione con le sue caratteristiche, ma che deve essere costantemente inserita nel contesto culturale e sociale in cui opera.
Quindi un 68 in qualche modo anche da recuperare per la scuola di oggi. Io ringrazio i nostri ascoltatori e i nostri ospiti per essere stati con noi. Ringrazio anche gli ascoltatori.